Buonasera carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un saluto a tutti voi che siete in ascolto anche quest'oggi. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Ezechiele e questa sera considereremo i capitoli 14 e 15 e parte anche del 16° capitolo. Il capitolo 14 è diviso in due sezioni principali. La prima riguarda la profezia contro l'idolatria degli anziani e la seconda certezza della distruzione di Gerusalemme. Ambedue le sezioni si aprono sempre con l'affermazione che troviamo nei versetti 2 e 12. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Il Signore continua in questo capitolo a spiegare perché ha giudicato la città di Gerusalemme come ha fatto. E i principi che sono esposti in questi passaggi valgono anche oggi, perché un giorno Dio giudicherà le nazioni. Per prima cosa, considereremo la profezia rivolta contro l'idolatria degli anziani, cioè dei responsabili. Infatti, in questi primi versetti, Ezechiele chiamerà gli anziani di Israele a pentirsi. Ho notato che, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, il pentimento è il messaggio principale di Dio per il suo popolo. A quelli che dichiarano di appartenergli, egli dice: «Pentitevi e tornate a Dio». Questo sarà il messaggio di Ezechiele, qui, nel primo versetto. Leggiamo quindi che «Vennero da me alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me». Gli anziani vennero da Ezechiele, e che atteggiamento pio, riverente ebbero. Sembrava che volessero ascoltare il profeta, ma erano proprio sinceri? Questo atteggiamento è comune oggi a molte persone, le quali pensano di comportarsi bene, per il semplice fatto che frequentano una chiesa con una grande Bibbia sotto il braccio e con la presunzione di ascoltare o di servire il Signore. Ad esse il Signore potrebbe rivolgersi con le stesse parole che disse a Ezechiele, come troviamo scritte nei versetti seguenti del nostro testo, 2 e 3 di Ezechiele, capitolo 14. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? In effetti, gli anziani dissero, «O Ezechiele, noi non adoriamo gli idoli». E infatti era vero che non avevano fatto degli idoli, ma il Signore disse, «Questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore». Anche Sansone era un uomo che pretese di essere un servitore di Dio e lo Spirito del Signore a volte lo investì con la sua potenza. Ma venne un giorno che uscì da lui ed egli non sapeva nemmeno che lo Spirito di Dio l'avesse abbandonato. Questo perché aveva voluto continuare a giocare col peccato e nello stesso tempo voler essere un servitore di Dio. Così oggi quante persone continuano a giocare col peccato, pensando che Dio non veda, non conosca e che alla fine perdonerà tutti. Amica, amico, non sarà certamente così, perché il giudizio che ne verrà sarà inevitabile. Dal di fuori queste persone sembrano pie, religiose, ma in realtà nel loro cuore hanno numerosi idoli. Ezechiele era stato informato dal Signore che gli uomini venuti da lui erano falsi. Essi pretendevano di voler sentire il suo messaggio, ma in realtà non gli interessava affatto, come afferma il versetto 4 di Ezechiele, capitolo 14. Perciò parla e di loro. Così dice Dio il Signore. Chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo farà cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta, io, il Signore, gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli, allo scopo di toccare il cuore di quelli della casa di Israele che si sono allontanati da me per i loro idoli. Dio afferma senza ombra di dubbio che giudicherà questi uomini. Così come il Signore Gesù chiamò i capi religiosi di allora ipocriti. Egli usò quella parola tremenda, spaventosa, più di ogni altro. Allo stesso modo Ezechiele sta parlando ai capi spirituali del popolo. Com'è tragico. Dio sta per giudicarli. Egli giudicherà sempre la falsa religione, come dimostra il brano che leggiamo, versetti dal 6 all'11 di Ezechiele, capitolo 14. Perciò di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore, tornate, allontanatevi dai vostri idoli, distogliete le vostre facce da tutte le vostre abominazioni, poiché a chiunque della casa di Israele o degli stranieri che soggiornano in Israele si separa da me, innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che lo fa cadere nella sua iniquità, e poi viene al profeta per consultarmi per suo mezzo, risponderò io, il Signore, proprio io. Io volgerò la mia faccia contro quell'uomo, ne farò un segno e un proverbio, e lo toglierò via dal mezzo del mio popolo, e voi conoscerete che io sono il Signore. Se il profeta si lascia sedurre e dice qualche parola, io, il Signore, sono colui che avrò sedotto quel profeta. Stenderò la mia mano contro di lui e lo distruggerò in mezzo al mio popolo di Israele. Entrambi porteranno la pena della loro iniquità. La pena del profeta sarà pari alla pena di colui che lo consulta, affinché quelli della casa di Israele non vadano più sviandosi lontano da me, non si contaminino più con tutte le loro trasgressioni, siano invece mio popolo e io sia il loro Dio, dice il Signore, Dio. Dio aveva evidenziato come quegli uomini fossero falsi e avessero idoli e peccati nel loro cuore, pur mostrandosi religiosi e per bene, pensando così di essere a posto. Questo comportamento è un atteggiamento della nostra vecchia natura, che la Bibbia chiama malvagia, ma Dio ti dice, pentiti, vieni da me e troverai riposo alla tua anima. Egli, nonostante questa ribellione, fu misericordioso verso Israele, e lo sarà certamente anche verso di te, dandoti l'opportunità di diventare un vero credente con un cuore puro. Questa opportunità gli israeliti di quel tempo la rifiutarono e furono castigati per questo. La distruzione del Tempio ne fu la conseguenza, nonostante i falsi profeti continuassero a dire «Dio risparmierà Gerusalemme, perché essa è la sua città che ama, inoltre egli afferma che il suo occhio è su di lei». Potevano anche a riguardo citare un'abbondanza di versetti biblici su questo argomento, ma ciò non avrebbe cambiato i piani di Dio. Questi profeti erano nel torto, e Dio stava dicendo chiaramente che Gerusalemme stava per essere giudicata, come leggiamo dai versetti seguenti, il 12 e il 13. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, se un popolo peccasse contro di me, commettendo qualche infedeltà, e io stendessi la mia mano contro di lui, e gli spezzassi l'asse del pane, e gli mandassi contro la fame, e ne sterminassi uomini e bestie. Dio dice a Ezechiele che la città è una città ribelle, che si è ribellata continuamente contro di lui, e che nonostante tutto, egli le ha dato l'opportunità di tornare, ma loro non hanno voluto. Dio ora è molto deciso e parla sul serio. Il giudizio è inevitabile. Considera quanto è serio da queste parole. Se in mezzo a esso si trovassero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, questi non salverebbero che se stessi per la loro giustizia, dice Dio, il Signore. Se io facessi passare per quel paese delle bestie feroci che lo spopolassero, al punto da renderlo un deserto dove nessuno passasse più a causa di quelle bestie, se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, essi soltanto sarebbero salvati, ma il paese rimarrebbe desolato. Se Noè fosse stato nella città di Gerusalemme e intercedesse per lei, dice il Signore, che non gli avrebbe dato ascolto. Prova a immaginarti quale segno, quale avvertimento Noè sarebbe stato per quella gente. Ma come le persone non ascoltarono il messaggio di Noè ai suoi giorni, così sarebbe stato anche per le persone di Gerusalemme. Se Noè stesso fosse qui oggi, chi gli crederebbe? Lo chiamerebbero certamente un pazzo. E la tristezza di questa realtà è che succede la stessa cosa ai nostri giorni. Infatti si annuncia la salvezza mediante la fede in Gesù e le persone continuano indifferenti per la loro strada, senza prenderlo in nessuna considerazione. Non avrebbero ascoltato Noè e neanche Daniele, anche se il re babilonese Nabucodonosor ascoltò Daniele quando gli diede l'interpretazione dei suoi sogni. Che onore fu questo per Daniele! Lì, nel palazzo reale del primo grande imperatore del mondo, c'era Daniele, che i babilonesi conoscevano come un uomo di Dio. Il Signore dice che gli israeliti non avrebbero ascoltato né Noè, né Daniele, né Giobbe, come confermato dai seguenti versetti, 17 e 18 di Ezechiele, capitolo 14. O se io facessi venire la spada contro quel paese e dicessi, passi la spada per il paese, in modo che ne sterminasse uomini e bestie. Se in mezzo adesso si trovassero quei tre uomini, com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, ma essi soltanto sarebbero salvati. Dio dice che porterà una spada nel paese, che egli permetterà a Nabucodonosor di entrare nel paese, di conquistarlo, di distruggerlo completamente. Che tristezza! Sarebbe bastato che credessero al suo messaggio, che si pentissero, che tornassero a lui ed egli li avrebbe salvati. Ma non vollero farlo. Ecco come si rivolge il Signore a Ezechiele. Leggiamo gli ultimi versetti di questo capitolo, dal versetto 19 sino al 23. Oh, se contro quel paese mandassi la peste e riversassi su di esso il mio furore fino al sangue per sterminare uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele, Giobbe, com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, non salverebbero che se stessi per la loro giustizia. Infatti così parla Dio, il Signore. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei 4 tremendi giudizi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per sterminare uomini e bestie. Ma ecco, ne scamperà un residuo, dei figli e delle figlie, che saranno condotti fuori, che giureranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni. Allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro azioni, e riconoscerete che, non senza ragione, io faccio quello che faccio contro di lei, dice Dio, il Signore. Noè non sarebbe stato in grado di salvare nemmeno la sua famiglia in quella città. Infatti abbiamo letto che non salverebbero che se stessi per la loro giustizia. Daniele, se fosse stato in quella città, non avrebbe potuto aiutare nessuno perché il popolo di Dio non lo voleva ascoltare. Ma un vecchio re pagano ascoltò Daniele. Quante persone ascoltano veramente la parola di Dio? Non molte. Questa è una ragione per cui Dio ancora oggi permette che la sua parola vada nel mondo attraverso questo mezzo della radio. Ed è anche il modo in cui raggiunge molti gruppi di persone che non hanno ancora ascoltato il suo messaggio. Amica, amico, sappi che Dio farà ascoltare il Vangelo a chi lo vuole ascoltare. E tu sei uno di questi? Se è così, continua a seguirci, perché avrai modo di conoscere Gesù e, mediante la fede in Gesù, mediante la fede in Lui, essere perdonato dai tuoi peccati e salvato per l'eternità. In questo capitolo 15 di Ezechiele vi troviamo una parabola chiamata della vite che non portava frutto. La vite nella Bibbia è una delle figure della nazione di Israele. Non c'è bisogno di speculare su questo fatto, perché il profeta Isaia, al capitolo 5, versetto 7, disse: «Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele». Leggiamo quindi questi pochi versetti da cui è formato questo capitolo. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: Figlio d'uomo, il legno della vite, che cos'è più di qualunque altro legno? Che cos'è il tralcio che è fra gli alberi della foresta? Se ne può prendere il legno per farne un qualunque lavoro? Si può forse ricavarne un piolo per appendervi un qualche oggetto? Ecco, esso è gettato nel fuoco perché si consumi. Il fuoco ne consuma i due capi e il mezzo si carbonizza. È forse adatto a farne qualcosa? Ecco, mentre era intatto non se ne poteva fare alcun lavoro, quantomeno se ne potrà fare qualche lavoro quando il fuoco l'abbia consumato o carbonizzato. Perciò così parla Dio, il Signore. Com'è tra gli alberi della foresta il legno della vite, che io destino al fuoco perché lo consumi, così farò degli abitanti di Gerusalemme. Io volgerò la mia faccia contro di loro, dal fuoco sono usciti e il fuoco li consumerà. Riconoscerete che io sono il Signore, quando avrò girato la mia faccia contro di loro. Renderò il paese desolato, perché hanno agito in modo infedele, dice Dio, il Signore. Dio, nei versetti letti, fa un'applicazione molto interessante, affermando quale sia lo scopo di una vite. Anche il Signore Gesù, nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 15, usò la vite come un'immagine dei credenti di oggi. E a questo proposito, egli disse che Israele non era più la vite, ma che egli è la vera vite. È importante ricordare che il Signore Gesù non stava parlando della salvezza in quel capitolo, ma del comportamento del vero cristiano. Di nuovo ti chiedo, qual è lo scopo di una vite? Questo deve fare solo una cosa, portare frutto, nient'altro. Dio quindi sta dicendo a Ezechiele che tu non vai da un mobiliere per comprare una camera da letto fatto di legno di vite, perché se lo facessi il venditore ti guarderebbe sbalordito e direbbe che non esistono mobili di vite, perché non è legno adatto e che con la vite si fa bene solo una cosa, il vino tratto dalla sua uva. La vite è lì per portare frutto. Successivamente il Signore afferma che se una vite non porta frutto, va sradicata, gettata nel fuoco. Il capitolo 16 di Ezechiele contiene anch'esso una parabola, quella di una piccola bambina abbandonata per la quale sembra che non ci sia niente da fare. Leggiamo quindi i primi 8 versetti. La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, fa conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni e di così parla Dio, il Signore, a Gerusalemme. Per la tua origine e per la tua nascita sei del paese del Cananeo. Tuo padre era un Amoreo, tua madre un Ittita. Quanto alla tua nascita, il giorno che nascesti, l'ombelico non ti fu tagliato, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti fasciata. Nessuno ebbe sguardi di pietà per te, per farti una sola di queste cose, mosso a compassione di te. Ma fosti gettata nell'aperta campagna, il giorno che nascesti, per il disprezzo che si aveva di te. Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue, e ti dissi, vivi, tu che sei nel sangue. Ti ripetei, vivi, tu che sei nel sangue. Io ti farò moltiplicare per miriadi, come il germoglio dei campi. Tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era giunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te il lembo della mia veste, e coprì la tua nudità, ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice Dio il Signore, e tu fosti mia. Ezechiele, nel primo versetto del capitolo 16 letto, ci ricorda che sta annunciando la parola di Dio. Magari tu che mi ascolti non la puoi accettare come tale, ma è pur sempre la parola di Dio. Chi è la piccola orfana? Chi è la piccola bambina buttata via, abbandonata? Nessun'altra che Gerusalemme. Infatti non si sta parlando in questo passo dell'origine della nazione di Israele, non si parla nemmeno di Sara o di Abramo. Qui si tratta dell'origine della città di Gerusalemme. La sua storia ci dice che essa era una città amorea. Leggiamo questa verità nel libro della Genesi, capitolo 15, versetto 16. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amorei non è giunta finora al colmo. Gerusalemme era anche una città ittita. Gli ittiti erano una grande nazione che controllavano una volta il paese, quindi questa è la storia di Gerusalemme. E Dio dice a Gerusalemme queste parole d'amore: «Io ti ho adottata, ti ho cresciuta come una figlia». Leggiamo ancora i versetti dal 9 al 14 di Ezechiele capitolo 16. «Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprii di seta. Ti fornii d'ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo. Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami, tu mangiasti fiore di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza, essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice Dio, il Signore. In questo brano Dio ci dice ciò che fece per Gerusalemme. Questo si può applicare anche alla nostra vita, perché noi tutti abbiamo una brutta storia alle spalle. Adamo ed Eva diventarono peccatori, e tu, amico, amica, e io, siamo nati con questa natura peccatrice. Davide disse nel Salmo 51, al versetto 5, «Mia madre mi ha concepito nel peccato». E vedi, amico, Davide non è diverso da te e da me, quindi di che cosa ci si può vantare? Di nulla, perché tutta l'umanità è solo una compagnia di peccatori perduti, salvati solamente per la grazia di Dio. Sì, questa è la nostra storia. Eravamo morti nei nostri peccati, nelle nostre trasgressioni. Cosa fece Dio per Gerusalemme? Dio le disse, vivi, dice il versetto 6. A noi ha detto, bisogna che nasciate di nuovo. E gli ha fatto un patto, meglio, una promessa. Se tu confidi in Cristo, egli ti salverà. Perché come è scritto in Giovanni 3, al versetto 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Bene, con questo versetto così intenso che ci mostra tutto l'amore di Dio per noi, per chiunque crede in Lui, come abbiamo appena letto, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.